pur nell'esperienza moderna e occidentale di costituzioni inventate e scritte dall'apposito organo costituente, quindi nell'ambito di un'esperienza abbastanza omogenea, siamo proprio sicuri che le costituzioni siano sempre comunque la stessa cosa? Risposta. Domanda un po' stupida forse. Sono cose molto diverse e per certi versi hanno delle caratteristiche comuni, sono scritte e sono messe in testa, come vedremo, a gestire delle forze. Per altro verso sono delle cose ovviamente molto diverse. Pensate solo a questo. La Costituzione americana, fine Settecento, nasce da una confederazione. Questa è una nozione che nel mio programma verrà comunicata in seguito. La Confederazione è un'organizzazione internazionale, è un'organizzazione tra Stati. Diciamo, l'Unione Europea è qualcosa di più di una confederazione, non è quello. Allora, noi abbiamo con l'atto della Costituzione americana, che tra l'altro è stato a sua volta un piccolo abuso, la Costituzione americana è nata da una serie di trucchi e di illegalità, perché è stata fatta fuori dalle regole previste dal Trattato Confederale. La Costituzione americana è un momento in cui si passa dall'organizzazione internazionale a formare uno Stato unitario. E quindi tutta l'attenzione, se volete chiacchierare, andate fuori del sole. Oh, ragazzi, non è che a chiacchierare, andate fuori, potete fumare, chiacchierare. L'idea in quel momento era di passare da un accordo tra stati indipendenti alla formazione di uno stato unitario. E quindi è chiaro che tutte le regole scritte erano pensate esattamente come sarebbero pensate oggi in Europa le regole tra gli stati per arrivare a formare uno stato unitario. Tutta attenzione all'autonomia lasciata agli stati, ai copretti, al paese centro. Ma per esempio la produzione americana non aveva la parte sui diritti. La Bill of Rights è stata aggiunta dopo. E tra l'altro lasciava in ombra anche la Bill of Rights alcuni punti non del tutto trascurabili, a partire da tutto. La produzione americana nulla diceva sulla stessa, cioè era un punto su cui non c'era accordo, e mentre poco c'era d'accordo che poi ci fu la guerra civile. La Costituzione francese del 91 è una cosa molto diversa. Usciva da una rivoluzione con un re ancora vivo, ma in una situazione di difficile collocazione in un sistema costituzionale. Doveva immaginare per la prima volta creare un sistema con un re che non voleva il Parlamento e un Parlamento che non voleva il re. E con una base sociale magmatica, la preoccupazione che la cosa scappasse di mano. Robespierre era andato, stava aiutando la piazza, perché c'era il problema anche di trovare un accordo sociale e chiudere la fase costituente con una costituzione che desse stabilità al sistema sociale. Questo bellissimo libretto che mi sono dato indietro, Antoine Barnard, che era uno di parli del diritto costituzionale, anche se non conosciutissimo, che fece un discorso importantissimo alla costituente e poi fu disordinato. Ma è un discorso importantissimo proprio su questo problema di come sia necessario passare da un potere costituente magmatico a un potere freddo e duro, cioè a una costituzione che fosse resistente rispetto alla lotta politica. Era tutto già presente nel 91. Che cosa ha quell'esperienza a fare, per esempio, con le cosiddette costituzioni portuarie, cioè gentilmente concesse dai sovrani nella fine metà dell'Ottocento? Carlo Alberto concede la Costituzione, lo Statuto di Bertino, è un atto concesso unilateralmente, tra l'altro violando un giuramento che lui aveva fatto sui anni, non mai tu dovrai concedere la Costituzione al tuo popolo, ma forse l'unico giuramento che hanno letto tra voi è quello di Fenici. E quel statuto ottraiato, concesso, che è un modo del re di cercare di avere il consenso di alcuni stati sociali, piccolissimi stati sociali. E pensa, perché noi stiamo parlando di un sistema politico in cui fino alla fine dell'Ottocento votava una percentuale della popolazione tra l'1 e il 7%. Capite? No, non era sicuramente un sistema rappresentativo, ma già quello era un fatto rivoluzionario, che il re concedesse uno spazio ad altri poteri che fossero rappresentativi di altri principi oltre che quello dell'investitura divina del potere. Si trattava di associare al potere una camera dei nobili, anche loro investiti da Dio, e, o quantomeno dal re, che era nata una camera dei rappresentanti di un piccolissimo strato di ambiente. Quella è una costituzione, ma tutta una cosa diversa da quella della rivoluzione francese, tutta una cosa diversa da quella americana, tutta una cosa diversa da quella che abbiamo noi, o che c'è in Germania, o che c'è in Spagna, che sono le costituzioni, diciamo, del Novecento, le costituzioni attuali, che sono fatte invece secondo una logica completamente diversa. La nostra costituzione è nata da un accordo tra forze politiche autodisciplinate, con la forza delle armi, ma con la forza della presenza sul territorio. Quando la costruzione è in vigore, c'erano ancora le armi delle cantine dei partigiani in salvo, nonché anche dei fascisti di Salò. Allora, la forza di questa Costituzione era quella di cercare di trovare un accordo su idee portanti nel rispetto reciproco, un patto di, come dire, di resistenza alla lotta partito contro partito, un accordo su regole comuni. Che cosa c'ha di comune questo che sto io con il dottor Giacchino o con la rivoluzione francese? È logico che il fatto storico condiziona la costruzione del sistema. Questo è logico. E la condizione in modo anche, come vedremo, operativo, cioè su come la Costituzione si inserisce nel sistema delle fonti, nel sistema giuridico. Allora, se voi prendete un manuale, qualsiasi, a questo punto vi si apre immediatamente una stupidissima alternativa. Naturalmente c'è anche nel mio. E cioè tra costituzioni flessibili e rigide. Che è uno dei quei tormentoni che ormai sono filtrati anche spesso nei libri dei licei, e ormai sono discutibili. Qualsiasi discorso sulla Costituzione comincia da questa, che è una distinzione che poi fu elaborata a fine 800 da uno studioso inglese. Quale sarebbe, secondo la spiegazione che vi danno i manuali, la differenza tra queste due Costituzioni? Semplicissime, che la Costituzione è flessibile perché è modificabile con legge, è uguale alla legge ordinaria. Mentre la Costituzione rigida non può essere modificata con legge, ma solo con la procedura di forzata, che poi vedremo, e quindi è superiore alla legge ordinaria. Fine della spiegazione, dopodiché uno dice, hai capito, la risposta ce l'ho, ma non ha capito il problema. Innanzitutto, che cosa vuol dire superiore alla legge ordinaria? Perché si prende a riferimento la legge ordinaria? Questo bisogna capirlo e lo capiremo vedendo il procedimento legislativo. Ma adesso dobbiamo capire il problema, quindi vi devo anticipare una cosa che è ovvia e evidente. La legge ordinaria chi la fa? Il Parlamento. E il Parlamento chi c'ha? I rappresentanti elettivi. Ma la legge ordinaria l'ha fatto il Parlamento votando l'unanimità? No. La fa la maggioranza, ce ne siamo accorti. E di conseguenza è il prodotto di una maggioranza politica legittimata da un voto. Ok? Allora, dire che le regole del gioco scritte in Costituzione sono rigide o flessibili significa semplicemente dire che sono modificabili o meno dalla maggioranza che ha vinto le elezioni. Ossia, chi ha il mazzo in mano decide che gioco si gioca. Capite qual è il problema? Le presunzioni flessibili non si ponevano questi problemi. Perché? Perché se il re Sabaudo, re Carlo Alberto, dice: da oggi in poi io non sarò più padrone assoluto, sarò l'uomo assoluto, e cioè quello che io voglio sarà legge. Ma prima di decidere sentirò il Parlamento, e d'accordo con i due rami del Parlamento, cioè col Senato e la Camera Bassa, e quindi con, diciamo, i nobili, scusate, tipificazione sociologica, e la borghesia, va bene, l'alta borghesia, solo questo prodotto si chiamerà legge. Voi capite che a questo punto è ovvio che la sua Costituzione sarà modificabile con legge, perché la sua Costituzione è semplicemente un autolimite che sta al sovrano, che dice: non sono più sovrano assoluto, assoluto vuol dire absolutus, vuol dire sciolto da vincoli, ma sarò vincolato da questa regola, che ogni decisione dovrà avere il consenso del Parlamento. Punto. Siccome questa decisione che ha il consenso del Parlamento si chiama legge, è ovvio che questa legge possa cambiare tutto quello che c'è scritto nello statuto, perché l'oggetto dello statuto è esattamente questa procedura. Forse è chiaro questo discorso, è banale, ma non tantissimo. Pensate, lo statuto albertino non parlava di come modificarlo, non c'era una regola su come modificarlo, non c'era scritto lo statuto può essere modificato con legge. Anzi, nel preambolo dove si dice che Carlo Alberto con scritto di padre, amore, fratello, scusatemi il giocarlo, e altre belle cosine, c'è scritto che lo statuto è irrevocabile da parte del re che lo scrive e dei suoi successori. Irrevocabile, ma non modificabile. È come dire: io cedo il potere, associo altri all'esercizio del potere, e questa decisione è irrevocabile perché sono io che la concedo e io mi impegno a non revocarla. Vedete? Quella parte dello statuto era irrevocabile e non modificabile. Poi lo statuto conteneva un sacco di cose, ci sarebbe anche scritto, probabilmente qua dovrebbe avere anche una copia dello statuto. Ma era scritte un sacco di altre cose che avevano però come loro base, sempre necessariamente, l'idea della supremazia della legge. Statuto d'Assisi 34. Per esempio, articolo 26, la libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. Vedete? Cioè, tutta la parte sui diritti contenuti nello statuto è una parte in cui si predica il diritto e poi si rinvia alla legge la regolazione del diritto stesso. Cosa non da poco, perché prima il re arrestava chi voleva. La polizia arrestava chi voleva. Adesso si dice no, il potere della polizia è limitato dalla legge, perché la legge determina i casi in cui la polizia può restare, non è più un potere assoluto del sovrano. Un bel passo avanti, ma il passo avanti sta nel creare questo meccanismo decisionale per cui non è più il re il padrone assoluto, ma il re in Parlamento, l'espressione è proprio così, il re in Parlamento è l'elemento di esercizio della sovranità. Il re in Parlamento può fare tutto, il re in Parlamento non ha limiti nello statuto, salvo che sarebbe illegittimo ogni atto del sovrano che cercasse di revocare la concessione fatta. Ed è molto interessante questo problema della storia patria, perché Cavour, il giorno dopo l'uscita dello statuto, sulla sua rivista di Risorgimento, scrive: è chiaro che lo statuto potrà essere rivisto con legge ordinaria. Lo dice subito. A lui era chiaro, ma questo problema non era chiaro a buona parte degli interpreti, che continuavano a dire: ma qui non c'è mica scritto che si può modificare con legge ordinaria. E i giudici tendenzialmente seguirono l'opinione di Cavour dicendo: lo statuto è può essere cambiata con legge ordinaria. Con legge ordinaria, ma non con altri atti. Tanto è vero che dicevano sempre che le leggi non sono giudicabili perché in contrasto con lo statuto, ma per esempio il decreto legge che fa il governo lo può essere. Perché può essere? Perché va contro il principio che il potere legislativo è esercitato dal re in Parlamento, mentre i decreti li fa il governo senza il Parlamento. Vedete? Per cui c'è già l'idea che fuori da questa regola che è la vera Costituzione, la vera regola costituzionale, fuori da questa regola il giudice deve scattare e dire che schietto che l'atto è illegittimo. L'ha fatto con molte difficoltà, ma l'ha fatto. Perché quello che doveva essere protetto era esattamente il contenuto logico di quello statuto, il principio della limitazione del potere legislativo del sovrano. È chiaro? Non tanto, vero? Mi chiedo dalla cultura della posta che non avete tanto pianto. Vabbè, ne arriveremo. Oggi è ancora così, oggi è ancora sostenibile una cosa del genere? Certo che no. Da noi si dice che la Costituzione è rigida e non è più una Costituzione flessibile, ma vedete che la flessibilità dello Statuto era la flessibilità relativa. Non si poteva con legge modificare i procedimenti di formazione delle leggi? Sì, quindi c'è tutto, ma non fino al punto di dire che il re torna impossessato del suo potere assoluto. Quel potere non sarebbe più stato legittimamente assoluto. Il sovrano ha cercato più volte di dimandarsi lo statuto, l'ultima, la più fortunata, sarà l'invenzione di Benito Mussolini e del corpo di stato fascista, ma lì il sovrano non ha espropriato il Parlamento, semplicemente ha scelto lui una via di nomina di un governo che poi è andato in Parlamento e si è costruito una maggioranza cambiando la legge elettorale. Sentite, Mussolini era il leader di un piccolo gruppo politico che non aveva i voti in Parlamento, non aveva mai avuto in Parlamento, solo per la legge Acerbo, che è la legge che ha trasformato il sistema elettorale, è riuscito a possessarsi di una maggioranza parlamentare. E dopodiché ha trasformato dall'interno le istituzioni. Questo perché ormai era passata l'idea che lo statuto fosse flessibile e potesse essere cambiato con legge ordinaria, l'idea che una parte della dottrina non approvata. Oggi le costituzioni sono rigide per tutt'altro motivo. Nascono esattamente con l'obiettivo di mettere, scusate la metafora, ma è la metafora usata da tutti, di mettere in frigorifero una serie di cose. Ossia, l'assemblea costituente è stata un'assemblea elettiva, il sovrano, Carlo Alberto, era un re autocratico. È un'assemblea elettiva con suffragio universale, cioè il massimo della rappresentatività che si possa mai raggiungere in Italia. Questa assemblea costituente era fatta di forze politiche le più diverse, le quali con fatica hanno messo in un atto, un documento, tutte le cose che gli stava a ciascuno di loro care. Per cui la parte cattolica si è messo il concordato, la parte socialista comunista ci ha messo il lavoro, la parte liberale ci ha messo la proprietà privata, la parte socialista comunista ci ha messo la prevalenza dell'interesse sociale sulla proprietà privata, la parte cattolica ci ha messo la libertà religiosa, la libertà di insegnamento e la scuola privata. E così, pezzo a pezzo, si è montato un sistema di interessi scritti in regole e in principi e messi nel frigorifero. Perché nel frigorifero? Perché era destinato a durare al di là delle elezioni. Il senso della rigidità della nostra Costituzione è di mettere a riparo dei beni dalla maggioranza che vinca personalmente le elezioni. Notate che questo si svolgeva nel 46, tra il 46 e il 47, prime elezioni dopo 20 passa anni di dittatura. Qui un cambio di intera generazione, con cambio tra l'altro di tutto il sistema dei partiti, con la incapacità di prevedere poi chi avrebbe governato in Italia, perché non si sapeva chi avrebbe vinto le elezioni politiche del 48, il famoso 18 aprile del 48, il grande scontro tra centrodestra e centrosinistra già allora. E di conseguenza tutti quanti d'accordo in assemblea costituente, hanno piazzato nel frigorifero quello che era la loro parte da difendere, dicendo chiunque vinca le elezioni è chiaro che la proprietà privata non potrà essere eliminata, ma non potrà neanche essere usata contro l'interesse pubblico, non è che la proprietà privata c'è e si deve essere una giustizia nel frigo. Siamo tutti uguali formalmente davanti alla legge, però lo Stato deve intervenire per eliminare le disuguaglianze di fatto, e così avanti, mettendo le regole e le controregole, i principi e le leve, hanno costruito tutta una serie di regole da mettere al riparo del frigorifero. Chiaro? La logica era quella di un patto che togliesse spazio alla politica quotidiana. È stata concepita come un limite alla politica quotidiana, alla disponibilità della maggioranza politica. Chiunque vinca le elezioni potrà governare, potrà fare le leggi, potrà fare tutto salvo modificare quell'assetto di valori e interessi che sta scritto dentro in quell'enorme frigorifero, che è un po' grande, che si chiama Costituzione. Da qui la rigidità della Costituzione. Da qui la rigidità della Costituzione perché la Costituzione è fatta per limitare il potere del legislatore ordinario. Lo Statuto del Latino era fatto per dire che c'era un procedimento legislativo. La Costituzione repubblicana è fatta per dire che il procedimento legislativo non può modificare alcune scelte di fondo. È limitato. Non è libero di fare quello che vuole. Ecco da che cosa nasce carattere flessibile e carattere rigido. Poi si dice che le costituzioni flessibili sono sempre delle costituzioni brevi. Certo che sono le costituzioni brevi, perché sono le costituzioni che hanno semplicemente una norma, poteva limitarsi a fare un articolo unico, e cioè dire come si fanno le leggi. Le leggi si fanno con il voto delle due Camere e la promulgazione da parte del re. Quella era la norma costituzionale, il resto era un orpello, il resto sono delle cose che ridavano sempre alle leggi. Le costituzioni rigide invece sono lunghe, sì, per forza che sono lunghe, ma per sempre c'è il fatto che sono tanto lunghe quanto sono, quanto è lunga la lista degli interessi che si vogliono mettere in frigorifero. Cioè, per esempio, la costituzione brasiliana ha 300 articoli, non finisce mai. Perché lì c'erano dei problemi specifici, tutta una parte sulla terra, sull'uso della terra. Perché l'hanno messa in Costituzione? Perché si voleva evitare che il potere legislativo potesse di colpo, per esempio, privatizzare tutte le proprietà fondiarie brasiliane, far fuori le foreste, far fuori le riserve per i nativi e così via. Allora, per porre un limite alla legge, si sono messi articoli in Costituzione, cose frigorifere. È ovvio, no? È abbastanza evidente, è anche abbastanza evidente che poi ogni Costituzione mette in frigorifero beni su cui si è capito che c'è una possibilità di rischio. Le Costituzioni post-comuniste sono un monumento all'iniziativa privata e alla proprietà privata. Anche un po' folle di tanto, mi ricordo che era forse un dibattito con il sindaco di Leningrado, quando stavano facendo la costruzione della Federazione Russa, e lui sosteneva che mai poi mai nella costruzione russa ci sarà un limite alla proprietà privata. E noi si diceva, ma caro ragazzi, ma come pensate di costruire una ferrovia se non avete il potere di esporti? Non è possibile, dovete andare al proprietario a comprare il suolo. Ah, ma questo è il prezzo della democrazia, questo è il prezzo della reazione. È un prezzo stupido. No. Non è possibile in nessun sistema che funzioni un piano di opere pubbliche se non con il potere dello Stato di superare la proprietà privata, pagandola. Sì, possiamo scrivere norme sull'indennizzo della proprietà privata, ma non è possibile che uno blocchi la ferrovia perché in mezzo c'è un proprietario che dice no. Il mio orto resta qua, non conta che facciamo sopra, non è pensabile. Però queste sono le parti storiche. Se noi leggiamo la nostra Costituzione, che è attentissima nel dire una serie di cose sulla libertà di espressione, sulla libertà politica e così via, proprio come reazione al fascismo. È attentissima a costruire sistemi di contropotere, le regioni sono nate per questo, per il mondo. Le regioni sono nate come contropotere territoriale. L'idea, se per caso ci fosse una svolta autoritaria in Italia, il potere sarà facilmente frantumabile e può reagire contro. E l'idea di una svolta autoritaria in Italia non era così terribile. Ecco da che cosa nasce il carattere rigido della Costituzione, come la nostra, come quella tedesca, della Costituzione del Novecento. Proprio dal bisogno di mettere un limite alla politica. E questo c'è anche la sua ragione storica, semplicissima. È una ragione storica, no, facciamo due chiacchiere, no, su un po' di tardo, ma niente. Lascio un programma di lezioni per me, proprio come torturarmi, ma comunque. La cosa è molto semplice, e vi prego di cercare di capirla, perché è una dei fucili di cucitura di un sistema nella sua evoluzione storica. Proprietà privata. Dal 700 in poi la proprietà privata è stata, insieme alla proprietà privata del proprio corpo, quello che si chiama l'habeas corpus, cioè l'integrità fisica, i due pilastri su cui si sono costruiti le teorie costituzionalistiche liberali. Cioè, tutto il sistema delle libertà si basa su questi due pilastri. Proprietà privata e habeas corpus. Ora, è pensabile, certo pilastro, principio di eguaglianza, su cui avremo modo di parlare, ma che è tutti chiaro. Il principio di eguaglianza è che tutti sono uguali, tutti hanno gli stessi diritti. Ora, mettete nel frullatore queste tre cose, le scelterate e vedete cosa viene fuori. Viene fuori una pasta omogenea? No, perché sono dei principi che non stanno insieme. Per il semplice fatto che se voi riconoscete a un sistema sociale e parità di diritti, per esempio parità di diritto di voto, la proprietà privata salta, la proprietà privata non è distribuita egualmente, notoriamente, no? È distribuita in maniera molto inuguale, pensate come la distribuita in maniera inuguale al periodo della rivoluzione francese, dove il marchese aveva il feudo che non finiva più, e la gente voleva di fare ogni volta che sarebbe raccolto che marchese. Allora, immaginate il problema che hanno avuto i rivoluzionari francesi con le loro tre parole di per sé e già in sé. La fortuna non ha mai capito cosa fosse, un problema che non si può. Ma queste prime due parole erano due parole che non stanno insieme, perché garantire la libertà e l'eguaglianza avrebbe voluto dire che tutti votano e il Parlamento decide. È un Parlamento che è dominato dai sans-culottes, che non hanno niente per definizione, prima cosa che fa, si manda tutti i beni del marchese e perché se si manda anche il marchese. Qualche Sicilia di marchese per Natale può funzionare. Allora voi capite che tutta la storia drammatica dell'Ottocento è una storia tessuta da questo problema, come riuscire a riconoscere l'unico principio di legittimazione del potere, che è la rappresentanza, senza mai concedere al sistema rappresentativo di includere la maggioranza della popolazione, che è il mio ambiente. Non è un caso che l'Italia sia votato con l'1% fino al 7%, l'Inghilterra non era diversa, non era il 3% della popolazione, in America non era diversa. In Francia tutta la storia francese è legata a questo problema del suffragio universale, tutta fatta di tentativi di limitare il suffragio censitario, i colpi di Stato, tutto fatto per risolvere questo problema drammatico. L'idea era che il sistema rappresentativo, sia pure oligarchico, progressivamente producesse ricchezza, producendo ricchezza producesse proprietà, producendo proprietà producesse cultura e includesse stati sempre più ampi. E il sogno era quello di avere un sistema che diffondeva la proprietà fino al punto di avere un 50% più uno di cittadini proprietari e a quel punto si poteva passare sul suffragio universale. Ma un'idea che non ha nessuna base storica, perché invece la realtà era di una concentrazione sempre più forte del potere economico. E di conseguenza lo scontro è uno scontro inevitabile, dentro e fuori Parlamento. Questo scontro ha avuto l'esito del fascismo, del nazismo, eccetera, altrove ha avuto altri esiti. E alla fine siete usciti con la ovvia evidenza che da questo scontro si può uscire soltanto riconoscendo l'integrità della libertà di voto, dell'eguaglianza di voto, del suffragio universale, ma mettendo in frigorifero una serie di interessi. Capito? Cioè, inventandosi una Costituzione rigida che dicesse al Parlamento, tu potrai essere anche fatto dalla maggioranza di popolazione che non ha beni, però quel Parlamento non potrà limitare il diritto di proprietà. Perché il diritto di proprietà è messo nel frigorifero e non è attaccabile dal legislatore. E se il legislatore lo attacca, quella legge può essere dichiarata illegittima. È un meccanismo che ha avuto una gestione difficile di elaborazione anche concettuale, ma che è arrivato a scoprire questa soluzione, la Costituzione rigida come controaltare al principio di rappresentanza universale. Tutti votano, il Parlamento rappresenta la società nel suo complesso, ma il Parlamento non può fare tutto, come invece poteva fare nell'Ottocento. Quando si parlava nell'Ottocento del potere del Parlamento, tutti citavano la frase di un giurista svizzero dell'ONU, che era detta la famosa frase, un po' stupida, che il Parlamento può fare tutto, salvo trasformare l'uomo in donna. Non conosceva la Casa Bianca, di conseguenza. Allora era così. Oggi nessuno direbbe più una frase così sciocca, perché non è affatto vero che il Parlamento può fare quello che vuole, perché c'è la Costituzione che pone tutti i beni in ritardo, proprio come limiti al potere della maggioranza. E questa è la diretta conseguenza della estensione del diritto di voto e dell'inclusione delle grandi masse popolari all'interno del circuito della rappresentanza. Masse popolari che prima erano escluse con le armi. Le dimostrazioni venivano risolte sparando quel cannone. Bava Beccaris, Galleria di Milano, 1898, se mi ricordo, parlo di Umberto Boccioni, no? Il generale Piemontese che di fronte alle masse che protestavano gli spara in galleria a Milano col cannone. Questo era il rapporto, era il risvolto del suffragio limitato, un potere politico oligarchico che esclude le grandi masse dalla scena del potere. Includere quelle masse nella scena del potere, nella rappresentanza parlamentare, ha comportato escludere dalla disponibilità della maggioranza alcuni valori e alcuni interessi, tutti quelli che sono messi dentro nella Costituzione, i diritti e le regole che organizzano i circuiti decisionali, che sono le due grosse componenti della Costituzione.